Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, la più cordiale buona giornata. Il saluto vi arriva da Luca Collodi in studio, da Gustavo Messina per la parte tecnica, da Eva Rohrmann ed Elena Colson che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. Il funambolo di oggi tratta di economia e in particolare di artigianato. Noi salutiamo subito l'ospite gradito in collegamento diretto. Si tratta di Cesare Fumagalli, che è il segretario generale di Confartigianato. Segretario Fumagalli, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lo spunto ci arriva dall'udienza che sabato scorso, era il 31 marzo, Papa Benedetto XVI ha dato proprio a una delegazione di imprenditori, o meglio di artigiani di Confartigianato, accompagnati dai loro familiari provenienti da tutta Italia. Segretario Fumagalli, è più corretto parlare di imprenditori o di artigiani?
Beh, direi che ci stanno tutte e due. Artigiani dice della storia, imprenditori dice di un modo d'essere di questo tipo particolare di impresa, dove spesso c'è autoimprenditorialità, molti artigiani, molte piccole imprese non hanno dipendenti, ma è anche vero che sono a volte anche imprese robuste, con decine di dipendenti, con fatturati importanti, con mercati internazionali.
Nell'udienza di sabato scorso il Papa ha ricordato come la Confartigianato sia stata fondata nel 1946 e ha detto ancora il Papa: la Confartigianato ha dato un indubbio contributo alla costruzione della moderna nazione italiana. Ne ha caratterizzato per alcuni importanti aspetti l'evoluzione sociale ed economica, artistica e culturale, e ha impresso al progresso dell'Italia una sua propria cifra stilistica. Questo ha detto il Papa. Ecco, segretario Fumagalli, è ancora valido oggi nell'economia del terzo millennio questa impostazione che ha la Confartigianato? E sicuramente, se sarà ancora valida, ha ancora spazi di mercato per poter crescere?
Guardi, la risposta non la do io, la risposta la dà l'economia, la sta dando per fortuna positivamente in queste settimane, in questi mesi, nei quali si sta assistendo ad una ripresa del manifatturiero. Qualcuno con minor fiducia di noi aveva detto negli anni scorsi che il nostro manifatturiero era destinato solo a scomparire. Per fortuna molta piccola impresa, anche manifatturiera, ha resistito, ha passato una fortissima crisi fra il 2000 e il 2005, sono stati anni terribili perché sono cambiati i mercati di riferimento, perché i mercati domestici non ci sono quasi più e tutto è diventato mercato globale. Però, ecco, questo è il però importante, le piccole imprese hanno cambiato pelle, hanno cambiato prodotti, hanno cambiato lavorazioni. Faccio l'esempio di due dei settori che più sono stati travolti dalla globalizzazione, il tessile, il calzaturiero. Oggi stiamo assistendo alla riconquista di quote di mercato importante, e queste quote di mercato sono quelle basate sulla qualità. Direi che la cifra più moderna che sta facendo riscoprire la piccola dimensione d'impresa è che sta vincendo la qualità. Noi abbiamo sicuramente perso nei confronti di colossi come la Cina, l'India, delle altre economie emergenti, la battaglia delle quantità, ma quella della qualità è una battaglia vinta.
Il Papa, nell'udienza di sabato, proprio a voi della Confartigianato, ha proseguito sottolineando di continuare con tenacia e perseveranza a custodire e a valorizzare la cultura produttiva artigiana, capace di dar vita a grandi occasioni di equilibrato progresso economico e di incontro tra uomini e popoli. Che difficoltà avete nel portare avanti questo invito del Papa, segretario Fumagalli?
Ma guardi, in Intanto dico a nome di tutti gli oltre 7.000 che erano presenti che è stata una grande emozione sentire queste parole dal Papa, perché conforta questi piccoli imprenditori a proseguire su un percorso che vede oggi come 60 anni fa, ma forse come 600 anni fa, l'impresa artigiana che è intimamente connessa con l'imprenditore artigiano. Questa è forse la caratteristica più accentuata. Non c'è piccola impresa che non abbia quotidianamente, interamente con sé il proprio creatore, il proprio imprenditore. Sono imprese quindi dove la persona è al centro, sono imprese dove la famiglia spesso è al centro, moltissime sono le imprese a caratterizzazione familiare. Ecco, queste sono, direi, questa è la cifra che ha fatto la fortuna nel passato, che ha fatto dire a qualche strano modernista che scambiava la finanziarizzazione come il futuro dell'impresa, che forse le piccole imprese, l'artigianato non avrebbero avuto futuro. Lieti di smentire questi e lieti di confermare invece quello che le parole del Santo Padre, quando sabato proprio incoraggiava questo tipo di impresa che è anche democrazia economica. Non c'è comune degli 8.000 d'Italia dove non ci sia un'impresa artigiana. In Europa siamo 25 milioni di piccole e piccolissime imprese, quindi direi che sono caratteristiche importanti che fanno tessuto sociale insieme a fare tessuto economico.
Segretario Fumagalli, noi quando parliamo di artigianato pensiamo a qualche vecchia bottega di ciabattino, di fabbro, di barbiere, oggi si chiamano parrucchieri. Pensiamo a Roma, a chi vendeva magari a Trastevere il carbone o la legna o comunque elementi di questo, al piccolo negozio di alimentari, al piccolo panettiere. Oggi in Italia ci sono ancora, riescono a sopravvivere esperienze così importanti per il territorio locale, per l'economia locale e forse anche per i rapporti umani che si creavano in questi negozi tra chi andava a comprare e chi offriva diciamo il proprio prodotto?
Mi verrebbe da dire nonostante Bersani e le liberalizzazioni a senso unico, sì, fuori di battuta dico che sì, non tutto l'artigianato, la piccola impresa è fatto solo di queste immagini oleografiche, però tolta l'oleografia, tolto un po' di colore ingiallito sulla fotografia, restano queste realtà che sono fortemente integrate anche con i tessuti urbani. Guardi che per esempio noi stiamo come Confartigianato seguendo, ma con architetti di punta a livello mondiale, per esempio la riscoperta dei mercati, quelli dei mercati comunali, i mercati dei rioni, proprio come luogo però dove riportare la qualità dei prodotti. Allora, la coniugazione fra stare in mezzo ai centri urbani, stare nei centri storici, perché l'impresa piccolina non è pervasiva, non è un centro commerciale che ha bisogno di buttare giù tutto quello che c'era per sostituirlo, si integra, allora ci sta anche la modernità, la modernizzazione, le nuove professioni, tutto quello che è legato alle nuove tecnologie, basta pensare a quelle della comunicazione che hanno settori molto importanti nell'artigianato, basti pensare al cinema che non è più fatto da grandissime società ma è fatto da tantissimi artigiani, le tecnologie spezzettate, il digitale a portata di tutti porta anche queste innovazioni e potrei continuare a lungo.
È anche vero però che noi spesso vediamo chiudere molti piccoli negozi, io mi riferisco a negozi di alimentari nei piccoli e nei grandi centri per l'arrivo di supermercati, di grandi magazzini, delle stesse cooperative, quindi da questo punto di vista per esempio nel settore alimentare l'artigianato forse può avere qualche problema.
Guardi, fa scomodo l'esempio del vino in Italia. 20 anni fa il vino in Italia ha conosciuto la grande crisi della quantità con i cattivi vini al metanolo. Da lì è partito con una riscoperta e una qualificazione, un'accentuazione delle qualità che ha portato oggi il vino italiano a superare i francesi nel mondo. Ecco, nell'agroalimentare alcune grandi attenzioni, alcuni movimenti, penso a Slow Food, penso a tante combinazioni, la fortuna che hanno oggi le fiere che si dedicano all'agroalimentare, al gusto, tutto questo dicono di una rinnovata attenzione, certo cambiata, non, oggi quasi diventa un fenomeno d'élite, ma io credo che dall'elite si stia diffondendo, basti pensare a come è cresciuta in tutti noi consumatori l'attenzione alla salubrità, alla qualità, alla tracciabilità dei cibi. E allora chi meglio dell'impresa artigiana che fa la pasta fresca, chi meglio dell'impresa artigiana che fa la conservazione dei prodotti agroalimentari in modo garantito, garantendo anche la tipicità, la provenienza. Io penso che siano strade che possano portare fortuna a questa tipologia di impresa.
Quindi, segretario Fumagalli, lei ci dice che c'è una economia del territorio che può reggere l'impatto con l'economia globale.
Esattamente così, bisogna saper però leggere questa economia del territorio, non vederla come un retaggio del passato da superare, non cadere nella mistica delle dimensioni aziendali. Noi siamo ancora vittime di una mistica interessata, peraltro, che vorrebbe le imprese migliori se sono maggiori, cioè migliori se sono più grandi. Oggi sono 6 milioni di imprese in Italia. Qualcuno pensa, o meglio, un certo pensiero dominante pensa o ci fa pensare che se da 6 milioni scendessero a 3, da 3 a 1,5 e via così per sorti magnifiche e progressive, si andrebbe meglio. Non è così, non fanno così, non stanno andando così le maggiori economie mondiali. Faccio l'esempio degli Stati Uniti d'America, lì che è ritenuta l'economia che meglio regge la globalizzazione, tutti pensiamo che siano solo big companies, in realtà il 92% delle imprese negli Stati Uniti d'America ha meno di 30 dipendenti. A New York City le imprese con meno di 4 dipendenti sono il 62%. E allora anche da noi in Italia, che abbiamo la fortuna di avere imprese piccole di qualità, consideriamo, come diceva lei giustamente, questa economia di territorio come una caratteristica da valorizzare.
E allora le faccio una domanda di attualità, segretario di Confartigianato Fumagalli. Lei è attento sicuramente all'attività economica italiana. Ebbene, oggi i giornali titolano: Telecom agli Stati Uniti, all'Italia ai russi, sono due possibilità concrete, e le imprese di casa, aggiungo io, stanno a guardare. Ecco, lei come artigiano, come responsabile, segretario generale della Confartigianato, come giudica quello che sta accadendo o potrà accadere nel campo del capitalismo italiano, dell'economia italiana più in generale?
Ma guarda, io penso, come dicevo prima, che vanno valorizzate le piccolissime imprese, dico anche che ci vogliono in un'economia e secondo i settori di attività anche dei big players in grado di giocarsela con il resto del mondo. Il caso delle telecomunicazioni italiane potrebbe essere un caso di scuola, cioè da un'eccellenza a una difficoltà, una finanziarizzazione. Allora il problema, anche qui io dico, non è di dimensioni, non è di nazionalità dell'azionariato, è di capacità industriale sul piano della gestione di quello che rappresentano oggi per esempio le telecomunicazioni, ma questo discorso vale per tanti altri ambiti che noi abbiamo chiamato proprio come Confartigianato un rischioso capitalismo da tariffa. Il capitalismo da tariffa scava delle nicchie, sta dentro al riparo e poi quando arriva l'ondata di mercato si trova impreparato come gemme in una primavera avanzata quando arriva la gelata. Allora bisogna che i settori, quelli che ancora sono protetti nel nostro paese, quelli che magari non sono più monopolisti ma sono fortemente oligopolisti, ecco, bisogna che tutti questi siano aperti al mercato senza che venga loro offerta protezione. Le dicevo prima, i piccolini, i parrucchieri, i tassisti, i panificatori, i benzinai sono stati un po' violentemente esposti alle prime liberalizzazioni. Non vorremmo che liberalizzare, portare liberalizzazione in settore come quello delle telecomunicazioni provochi sempre questi sconquassi.
Io la ringrazio, Cesare Fumagalli, segretario generale della Confartigianato. Quindi in qualche modo possiamo chiudere questa nostra riflessione. Abbiamo preso spunto dal vostro incontro di sabato scorso con il Santo Padre in Vaticano, tra l'altro incontro che ha chiuso le celebrazioni per i 60 anni della Confartigianato. Quindi lei ci testimonia un settore in salute, nonostante tutto.
Con tutte le difficoltà che ha, che accompagnano sempre chi fa economia, chi al mattino alza la clera e rimbocca le mani, ma un settore reattivo.
È più alto e più attivo al nord o al sud Italia l'artigianato?
Beh, diciamo che la forte presenza nella sola Lombardia, abbiamo quasi 270.000 imprese, ce ne sono però 1,5 milioni in tutta Italia, e nel sud, pur essendo numericamente minore, è percentualmente più importante. Il sud, ancora di più del nord Italia, è quasi tutto proprio di piccola impresa.
Grazie a Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, e buon lavoro a lei.
Grazie
e auguri di buona Pasqua a tutti gli artigiani.
Grazie.
Mentre noi vogliamo restare a parlare ancora di economia italiana e ci colleghiamo con Milano per salutare il professor Pippo Ranci, che è docente di economia all'Università Cattolica di Milano. Professor Ranci, grazie e buona giornata anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Parliamo di economia. Oggi sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani i titoli di apertura sono per Telecom e Alitalia. Telecom potrebbe andare agli Stati Uniti d'America, l'Italia ai russi, e tutti, a quanto pare, un po' nella maggioranza di governo, ma anche nell'opposizione, sembrano avere qualche timore, per non parlare di paure. Ecco, allora, che cosa sta succedendo nell'economia italiana? Le imprese italiane che cosa stanno facendo? Stanno a guardare? Non si inseriscono? Manca una cultura imprenditoriale? Che sta succedendo?
Le imprese si muovono come possono. Enel sta facendo una grande fusione allargandosi in Europa, Unicredit ha fatto una grande fusione allargandosi in Europa. Ovviamente se le imprese italiane vanno all'estero non possiamo impedire che le imprese estere vengano in Italia, e che le imprese possano competere e le migliori allargarsi è interesse di tutti. Il problema è che il contesto, l'interesse generale del paese, dei consumatori, sia salvaguardato, ma noi l'abbiamo troppo spesso, troppo lungo identificato con la proprietà. Non è che l'Italia sta meglio se le imprese hanno padroni italiani, l'Italia sta meglio se il settore è regolato bene, se gli interessi dei consumatori sono ben tutelati. Questo si può fare con un padrone italiano o con un padrone multinazionale. Non è neanche giusto dire un padrone americano o russo, perché spesso le società hanno capitale sparso o managers di vari paesi. Ormai stiamo andando in una direzione che è la globalizzazione, il che non vuol dire che gli interessi del paese non vadano tutelati.
Ecco, questo è il punto.
Non è con la proprietà azionaria che si tutelano.
Questo è il punto, professor Ranci. Cioè, da un lato noi rischiamo di dare le telecomunicazioni in mano agli stranieri, che è un settore vitale per la vita di un paese. L'Italia forse può presentare anche meno rischi. E allora, come si può coniugare leggi di mercato, rispetto della legge del mercato, con elementi come le telecomunicazioni di sicurezza nazionale, di servizio pubblico?
Dunque, la sicurezza nazionale la si tutela in altro modo, perché certamente ci sono reti riservate che riguardano l'esercito, la pubblica amministrazione, è un altro problema e lo si risolve già in modo diverso.
Io intendo sicurezza nazionale anche l'interesse dei consumatori, degli abbonati.
L'interesse dei consumatori, ma senta, noi per anni abbiamo danneggiato i consumatori per tenere in piedi l'Italia, nel senso che abbiamo imposto ai passeggeri italiani che si muovono in giro per l'Italia tariffe di molto superiori ai costi per sostenere un'azienda strutturalmente in deficit, e questo è stato un danno per l'Italia, non ce lo dimentichiamo. Ripeto, il problema dell'interesse nazionale non è la proprietà delle azioni, è la qualità del servizio. Allora, anche Telecom, il problema non è tanto la nazionalità del maggior azionista, che poi gli azionisti ce ne sono diversi. Il problema è la qualità del servizio, l'apertura del settore ai concorrenti, cioè non consentire monopoli, e quindi consentire che le imprese che fanno servizi migliori possano portarli ai consumatori, mettere i consumatori in condizione di poter scegliere. Questo non è una cosa semplicissima, ma si è cominciato a farla, bisogna farla meglio e ancora di più.
Professor Ranci, mi permetta una domanda che veramente mi batte in testa da stamani, da quando ho letto i titoli dei giornali. Mi spiega perché gli imprenditori italiani, le cordate nazionali vivacchiano e sono più interessate alla ricerca di coperture politiche che non al mercato? Cos'è che non funziona nella cultura economica italiana? Perché negli altri paesi questo non succede.
Succede anche negli altri paesi, più o meno. Ovviamente succede meno laddove il mercato è più rodato e quindi si ha maggior fiducia.
Lei provi ad andare ad acquistare un'azienda di telecomunicazioni in Gran Bretagna o in Germania e poi vede il trattamento che le viene dato, nonostante i grandi discorsi di integrazione europea.
No, beh, guardi, io conosco meno il settore delle telecomunicazioni, conosco il settore dell'energia. Le imprese inglesi dell'energia sono state per la gran parte comprate da stranieri, ma siccome il consumatore inglese è tutelato bene da una buona regolazione, non c'è stato nessun problema. Problemi ce ne sono in Francia e in Germania, ma io credo che ci siano problemi perché il consumatore francese e tedesco non sono ancora tutelati abbastanza bene, si fa troppo affidamento sulla proprietà nazionale, questo nazionalismo economico alla lunga non giova né ai francesi né ai tedeschi.
E questo quindi frena, diciamo, i cosiddetti imprenditori italiani. Io vorrei chiudere questo collegamento con lei parlando proprio di cultura economica. La cultura economica in Italia quindi mi sembra di poter capire che è in netta difficoltà, non esiste o comunque aveva delle basi sbagliate in sostanza, molto più legate alla politica che non alle leggi del mercato.
Beh, io non direi tutto bianco tutto nero, ma certamente un po' troppo legate alla politica, questo sì, e sarebbe utile a tutti se la politica, cioè le istituzioni, dessero un segnale chiaro che loro fanno le regole e non si immischiano negli affari.
E quindi noi oggi con Telecom e Alitalia sono due esempi di questo tipo di cultura economica che finora è esistita in Italia, potremmo chiudere in questo modo?
Direi che sono esempi di un danno oggi, di una cultura ieri troppo appoggiata alla politica, per il futuro bisognerebbe rimediare appoggiando meno alla politica, ma ripeto, questo non vuol dire tutelare di meno gli interessi del paese, vuol dire tutelarli con gli strumenti giusti.
Io la ringrazio, professor Ranci, per questa sua riflessione sull'economia italiana di queste ore, grazie e buon lavoro a lei.
Grazie a lei e buon lavoro a tutti.
Io ringrazio il professor Pippo Ranci, docente di economia presso l'Università Cattolica di Milano. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Gustavo Messina, a Eva Rohrmann, Elena Colson, a linea alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.